Le 9.35, parliamo adesso della 63esima edizione del Festival dei Popoli, il festival, il più importante festival internazionale di cinema documentario in Italia, il più antico in Europa. È venuto a trovarci il presidente Vittorio Iorbese, saluto e ringrazio, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a te Raffaele, buongiorno a tutti.
63esima edizione, non mica uno scherzo, una cosa veramente di straordinaria longevità, dove la qualità è sempre in primo piano, da quella non si prescinde mai, questa qualità che piace sempre meno perché dobbiamo fare quantità, velocità, eccetera, eccetera.
E la qualità che ci ha fatto arrivare a 63 anni, questa è una bella metafora anche per noi tutti.
Raccontiamo un po' di questa edizione, diciamo che si parte il 5 fino al 13 di novembre. Che edizione possiamo aspettarci?
Ma guarda, è un'edizione clamorosa, nel senso che è come fare una radiografia al mondo ogni volta che si va al Festival dei Popoli. In passato si guardava agli altri paesi per vedere le stranezze oppure per raccontare il passato. In realtà da qualche anno a questa parte ci arrivano dei lavori che ci raccontano del presente e anche del futuro, per cui abbiamo purtroppo visto cose che si sono avverate anni dopo, e quindi oggi questa edizione troviamo dei film che fanno questa specie di check-up al mondo con delle sia con dei problemi sicuramente, ma anche con delle energie, degli anticorpi che probabilmente fra qualche anno ci daranno qualche speranza anche in più. Ci sono delle cose molto...
Sì,
noi ci proviamo a non raccontare un mondo rassegnato e anche stanco, ma a guardare anche le energie nuove che probabilmente anche fuori dall'Europa stanno nascendo.
Sì, molto interessante. Prima abbiamo visto i segnali di quello che stiamo assaggiando adesso, diciamo così. È molto bella questa immagine che restituisci della fotografia del mondo attuale. Il programma è straordinario, non c'è alcun dubbio. Avevo un messaggio su WhatsApp che dice di fare gli auguri a Vittorio, che ieri ha compiuto 50 anni, quindi auguri indubbiamente.
È veramente irreale che si manifesta anche alla radio, è vero.
È così, sono date importanti. Facciamo qualche nome, perché naturalmente ci sono contributi che arrivano da mezzo mondo praticamente.
Sì, ma sicuramente uno degli appuntamenti importanti è che avremo i fratelli Dardenne, maestri del cinema non soltanto documentario, di cui mostreremo una buona parte della loro cinematografia. Avremo in anteprima nazionale il loro nuovo film Tori e Lokita, film militante anche molto intenso, così come avremo i vecchi lavori pionieristici del duo, di questi due fratelli che hanno iniziato con il documentario, per cui avremo delle vere e proprie chicche formidabili. Poi abbiamo il meglio della sperimentazione mondiale, quindi il concorso internazionale è fatto di 18 film da tutto il mondo, e abbiamo anche una grande attenzione al territorio, con dei film che raccontano sia il territorio, vengono da professionisti che appunto in Toscana si sono formati. Abbiamo anche la cronaca in anticipo, e oggi appunto una delle notizie internazionali è la reelezione di Lula in Brasile. Noi abbiamo scommesso su questo e abbiamo messo in programma per il 12 novembre il film che racconta l'inquisizione di Lula e la condanna con una vera e propria forma di colpo di stato legale, che poi ha portato anche all'elezione di Bolsonaro.
Parliamo adesso di un film che ci sarà il 5 di novembre alle 18.30, siamo al Cinema La Compagnia, tutto questo non l'abbiamo detto, ricordiamolo, che è Happy Pills, che è una roba veramente pazzesca, e qui parliamo di Arnaud Robert, che è un giornalista e regista svizzero, e parliamo con Paolo Wutz, che è una nostra vecchia conoscenza, perché Paolo è un grandissimo fotografo, che è canadese, olandese, però è pure fiorentino secondo me. Paolo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Perché la base di Paolo Wutz nel suo peregrinare per il mondo è la città di Firenze. Happy Pills è un giro del mondo alla ricerca della pillola, delle pillole della felicità, diciamo tra virgolette. Questo è molto riduttivo. Ce lo racconti meglio?
Beh, è iniziato come una storia sull'industria farmaceutica, e ben presto ci siamo resi conto che era meno l'industria stessa che ci interessava, ma il nostro rapporto in quanto consumatori con questa industria, con la chimica. Cosa cerchiamo nella chimica? E l'industria farmaceutica, oltre a vendere chiaramente medicine, pillole che guariscono, vende anche qualcos'altro, vende il mito della felicità, il mito di poter andare oltre i nostri propri limiti. E questo tipo di pillole erano quelle che ci interessavano, che sono quelle che l'industria chiama i blockbusters. E quindi con Arnaud siamo andati in 8 paesi a giro per il mondo raccontando una molecola, un personaggio, un consumatore e un luogo, e come queste tre cose, queste tre realtà si intersecano e diventano in maniera proprio globale la nostra aspirazione a trovare la felicità attraverso la chimica.
Ce lo fai qualche esempio? Perché c'è diverse storie, tutte di sapore peraltro diverso.
Assolutamente, si parte dagli steroidi in India per i bodybuilders, fino al tramadol, che è un piaceo legale consumato in molto del West Africa, però abusatissimo, dal Ritalin, che è di nuovo un'anfetamina legale. Tutte le pillole che noi raccontiamo sono pillole legali, prescritte. Il Ritalin è un'anfetamina che si utilizza per disturbi dell'adolescenza, diciamo, in qualche maniera dell'attenzione, e che oggi è consumata in maniera di massa negli Stati Uniti, e quindi l'ho raccontato attraverso una giovane ragazza del Massachusetts. Siamo andati in Israele, dove è il primo posto al mondo dove il PrEP, che è una pillola che ci permette di non contrarre l'AIDS semplicemente assumendo una specie di preservativo chimico, viene usatissimo all'interno della comunità gay. E finiamo con una pillola difficile da definire happy pill, però che in realtà forse è l'unica vera happy pill, che è la pillola che un signore anziano francese prende per morire in Svizzera attraverso il suicidio assistito.
L'immediatezza salvifica della chimica, questo è il grande racconto, dagli antidolorifici per i lavoratori in Niger alle altre cose abbiamo detto, tutto comunque deve essere medicalizzabile molto velocemente, diciamo così, Paolo, no?
Assolutamente, cioè se un tempo le nostre aspirazioni più grandi se ne occupava forse la religione o la filosofia o anche la politica, oggi in qualche maniera è la chimica che ha preso quel posto, perché l'industria farmaceutica ha questo incredibile incontro tra scienza e marketing, e quindi ci ha convinto, noi cerchiamo anche dentro questa industria delle risposte immediate. Una delle altre pillole su cui abbiamo lavorato attraverso un consumatore italiano in questo caso è il Viagra. Il Viagra è una pillola che viene venduta per 4 miliardi di pillole l'anno. Chiaramente la stragrande maggioranza dei consumatori non sono persone che soffrono di disfunzione erettile, sono qualcuno che vuole avere una riuscita meccanica, vogliamo essere sicuri di poter sempre funzionare. E la chimica ci viene in soccorso per colmare le nostre insicurezze.
Paolo Wutz, grazie, ci vediamo il 5 alle 18.30 alla compagnia con Happy Pills.
Assolutamente, grazie a voi.
A proposito di fotografia del mondo, la prestazione è importante. Prestazione importante. Nel Tamigi c'è una quantità di residuo di cocaina che non è dell'immaginabile. Per la prestazione.
Sì, guarda, questo lo vediamo anche su altri fronti, ad esempio il mondo del lavoro, no? La prestazione diventa in qualche modo la traduzione applicata all'individuo di quella che è la performance produttiva, ma una performance produttiva che non può interrompere tutto il resto, quindi anche il godimento, l'intrattenimento, il loisir, tutto quanto quello che vogliamo dire. Per cui queste sono delle pillole anche di estensione della nostra vita, oltre che del nostro corpo, come nel caso del Viagra.
Un altro ascoltatore ha scritto anche in Arno, diciamo così, a proposito del Tamigi di cui sopra. Questi sono prodotti che costa farli. Cioè, questi hanno girato per un anno tutto il mondo, non è uno scherzo. Il Festival dei Popoli sostiene questa parte, che altrimenti, se pensiamo alle nostre TV generaliste, ad esempio, sarebbero morte, no?
Guarda, il film di Paolo è importante non soltanto per quello che racconta, ma anche perché è una forma, come dire, rara di giornalismo evoluto, qualcosa che sta a metà tra l'opera d'arte narrativa cinematografica e la forma del reportage evoluto. Ecco, ci sono tante forme che noi raccontiamo e che sicuramente morirebbero senza questi canali. E mi piace ricordare anche che noi abbiamo, parallelamente alla parte che si svolge non soltanto alla compagnia, ma anche allo spazio Alfieri, allo Stensen, così come in altri spazi, diciamo, della città in alcuni momenti, abbiamo anche allo spazio Le Murate un campus che presenta le opere prime dei giovani studenti delle accademie di tutta Europa che vengono a presentare per la prima volta insomma, il loro lavoro inedito qui a Firenze, a discuterlo con i professionisti, e si spera lanciarlo anche sul mercato oppure all'attenzione di spettatori non soltanto fiorentini ma anche tutto il mondo.
Comunque, per far crescere una nuova generazione di persone appassionate al documentario, il 6 di novembre alle 11 di nuovo alla compagnia ci sarà Le Chiavi di una Storia, alla comunità dell'Isolotto. Il regista è Federico Micali, molto noto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Federico, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti e a tutte.
Un documentario di 80 minuti che racconta dell'Isolotto dal 54 praticamente.
Sì, è un documentario che gioco in casa in qualche modo, perché io mi sono trasferito all'Isolotto una dozzina di anni fa e ho scoperto un quartiere che in effetti è un quartiere particolare, particolarmente interessante sia dal punto di vista architettonico. E peraltro proprio il 6 è il giorno in cui nel 54, il 6 novembre del 54, la FIRA ha consegnato le chiavi ai primi abitanti del quartiere, ma è molto interessante perché diciamo, essendo un quartiere popolare creato dal niente, ha accolto persone che arrivavano da tutte altre esperienze, e come dice uno dei protagonisti del documentario, qui non c'è niente a difendere. C'era tutto a costruire, non c'era niente a difendere. E questa costruzione è stata una costruzione veramente, veramente interessante, perché in 70 anni di storia ha portato il quartiere a fare delle cose molto, molto belle, sia dal punto di vista, penso, scolastico, dall'istruzione, con tutta l'esperienza della Montagnola, all'occupazione della collina della Montagnola per evitare che fosse creato un MAIS da parte di professori e di genitori, e sia soprattutto a questo punto l'esperienza della comunità dell'Isolotto. L'esperienza della comunità dell'Isolotto io conoscevo, ma non conoscevo quanto meritava di essere conosciuta, per cui ho voluto contribuire a far sì che questa storia fosse in effetti ricordata e tramandata per quella che è stato, perché io nel 68 non c'ero, ma il 68 l'Isolotto è stato al centro di un'attenzione mondiale che era abbastanza difficile, a cui è abbastanza difficile pensarci adesso, perché il 68 per l'Isolotto ha rappresentato il tassello mancante tra quello che era il 68 degli studenti e il 68 degli operai. Ecco, per un breve periodo l'Isolotto ha rappresentato il 68 della Chiesa, con tutta la comunità ecclesiale che ribellava alle imposizioni dall'alto dei vertici della Chiesa, per avere invece una Chiesa più condivisa, più diffusa, quindi più a misura d'uomo. Basta pensare, questa è una cosa che a me mi ha aperto veramente l'idea di che cos'era questa storia della comunità dell'Isolotto, che la Chiesa dell'Isolotto veniva utilizzata da parte di Dombazzi, appunto, che la concedeva agli operai, veniva utilizzata per le assemblee degli operai dell'Officina di Galileo. Aveva un sacco di operai, e quindi diceva,
questo ci dà la cifra, non c'è dubbio. Tra l'altro, come dire, la miscela era esplosiva, perché c'erano i profughi dall'Istria, i meridionali che venivano su con la valigia di cartone, gli impiegati, però anche gli operai, per cui la miscela era potenzialmente esplosiva, e per un po' lo è stata esplosiva. Poi a un certo punto la storia è cambiata, adesso acquistare una casa all'Isolotto è diventato praticamente proibitivo, diciamo, per cui il quartiere veramente è nato a nuova vita. Però insieme alle voci dei protagonisti abbiamo anche immagini di repertorio, Federico, se non sbaglio.
Sì, allora, perché tutto parte proprio dalla comunità dell'Isolotto, cioè mi ha chiesto alla comunità stessa di fare io un documento video più che un documentario, che raccontasse un po', che mettesse insieme quello che la comunità già aveva, perché la comunità è un archivio bellissimo, perché attenzione, la comunità non è una storia fece a 68, la comunità dopo il 68 ha lasciato la chiesa, è andata in piazza e continua tuttora, non in piazza ma nelle baracche verdi, a fare delle cose straordinarie, per cui è una storia attualmente viva, nell'essere viva c'è questo archivio, e io avrei dovuto pescare fondamentalmente all'archivio per andare con qualche intervento a fare un documento video. In realtà però questo rapporto con la comunità è stato un rapporto veramente bello, ho conosciuto un sacco di persone che avevano nella forza del racconto proprio un qualcosa che dovesse essere tramandato, e quindi siamo passati da un lavoro piccolo a un lavoro in realtà molto più strutturato, dove non c'è una voce narrante ma c'è un passaggio di voci che rappresentano appunto un racconto corale di quella che è stata la storia della comunità da una parte, la storia del quartiere dall'altra, ma un po' più grande la storia del paese, ecco.
Grazie Federico Micali, ci vediamo il 6 novembre alle 11 al Cinema La Compagnia con Le Chiavi di una Storia alla Comunità dell'Isolotto, evento gratuito aperto al pubblico. Grazie Federico.
Grazie a voi, buona giornata.
Vittorio Ervese, diamo le coordinate, infatti, perché scusate, ma quel documentario sulle pillole dove si può vedere? Mi sono perso questo passaggio, scrive una persona su WhatsApp.
Il documentario di Paolo Woods, Happy Pills, si può vedere al Cinema La Compagnia il 5 novembre, che è il giorno inaugurale del festival. Il festival inizia, diciamo, nel primo pomeriggio alle 15, poi avrà l'evento di inaugurazione la sera con un film di cui magari darò un accenno dopo. Come ma no? Alle 18 c'è il film di Paolo Woods con altri film precedenti. Devo dire che se qualcuno mi dovesse chiedere quale film posso andare a vedere quel giorno, avrei veramente difficoltà a dirgli vai a vedere questo. Selezionate in base anche a quelli che sono le vostre disponibilità e quelli che sono anche gli interessi specifici. Per dirtene una, noi inauguriamo la sera poi con Everything Will Change, un film, una scommessa, un film molto affascinante perché è un documentario sul futuro, un documentario distopico prodotto da Wim Wenders sul cambiamento climatico e sul, diciamo così, il disastro ambientale, concepito come se fossimo nel 2054 a disastro già avvenuto, per cui questi ragazzi che provano a capire quali siano le ragioni a ritroso cercano di interrogare oggi, il 2022, come mai e cosa possiamo fare per evitare di arrivare a quella sorta di disastro finale. È un gioco anche molto interessante tra fiction e documentario, che è veramente, veramente accattivante e anche in qualche modo visivamente travolgente.
Infatti, sì. Sì, sì, un festival di capolavori. Si parte il 5 fino al 13 di novembre, il Festival dei Popoli di Firenze, abbiamo detto. Scusate, alla Compagnia, ma anche da altre parti della città.
Sì, abbiamo detto alla Compagnia, all'Alfieri, allo spazio Alfieri. Abbiamo anche lo Stensen con cui collaboriamo per due ragioni. La prima è perché c'è un programma anche dedicato ai bambini e alle bambine, si chiama Kids and Teens, che per l'appunto ha un programma dedicato anche con una giuria internazionale di bambini e bambine. E poi abbiamo allo Stensen anche tutta la parte di fiction dei fratelli Dardenne, quindi è possibile anche rivedere dei film. Abbiamo quindi l'Alfieri, la Cinema La Compagnia, che è la sala principale, abbiamo lo Stensen e abbiamo le Murate, esattamente.
63° Festival dei Popoli, Vittorio Iervese, grazie per esserci venuto a trovare nei nostri studi. Andate su festivaldeipopoli.org, trovate tutti i dettagli. Grazie Vittorio.
Grazie a voi.